querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim.
Ed ecco le parole di Marta Vieira da Silva, che introduciamo questa 17ª puntata della Bandierina, che come sempre potrete ascoltare su Spreaker, su Spotify o anche su Radio Guè, non dimentichiamoci. Io sono Fabio, come avrete capito oggi parleremo di calcio femminile e dopo spiegheremo anche il perché. Qui con me c'è la nostra ottima Giorgia, che chiedo subito di intervenire, magari farci anche un commento su quello che avete appena sentito.
Ciao Fabio, buonasera a tutti. Beh, che dire, sono delle parole che lasciano il segno, sono state dette da una grandissima campionessa, uno dei simboli non solo in patria ma del calcio femminile internazionale, e sono state dette dopo 120 minuti di battaglia contro la Francia e il Brasile. A lei ha lasciato i propri sogni di gloria appunto in questa partita combattuta. E lei cosa dice? Dice a tutte le bambine o a tutte le giovani donne che vogliono praticare il calcio e che sono interessate a questa disciplina di combattere, o meglio di essere pronte a combattere per 90 minuti, se necessario 30 in più del tempo assolutamente richiesto per vincere una partita, quindi tempi supplementari, di combattere e non pensare che quanto raggiunto finora sia sufficiente, che quello fatto da lei e dalle sue compagne possa bastare per i prossimi anni. Il futuro non è per nulla assicurato e, come ben dice, all'inizio bisogna piangere ma poi si sorride alla fine, perché questo sport dà grandissime soddisfazioni. A lei ne ha date tante personalmente, non molte a livello di squadra, perché non ha mai vinto un mondiale, non ha mai vinto un'olimpiade, però comunque detiene il record di gol segnati in una rassegna mondiale davanti a un certo Miroslav Klose.
Ha avuto un'infanzia difficile, è nata in un paese in cui il calcio è quasi una religione, ma lei era l'unica bambina a rincorrere e tirare 4 calci al pallone. È stata vittima di tante discriminazioni.
Con la sua tenacia, caparbietà, è riuscita a sconfiggere questi tabù e appunto, come dicevo prima, a diventare una grandissima interprete di questa disciplina. E quindi è un'affermazione che non lascia nulla al caso e che lancia e lascia il testimone alle prossime generazioni.
Esatto, come dici bene, grande tenacia. E secondo te questa tenacia la porterà a fare ancora un mondiale? Perché sappiamo che nel 2023 saranno in Australia, dopo questo suo, se vogliamo, sfogo, comunque non era certa di partecipare. Secondo te farà ancora un ultimo sforzo? Ricordiamo che ha 35 anni, quindi ne mancano 2, 37, non mi sembra neanche un'età così improbabile.
Ma guarda, l'ho vista giocare nella SCIBE Leaves Cup di qualche mese fa, non ha per nulla sfigurato, la sua classe è rimasta integra, perciò secondo me potrebbe ancora disputare un mondiale e chissà, magari conquistarsi questo maledetto titolo che le manca.
Esatto, sarebbe veramente il coronamento di una carriera fantastica. Ora però vi chiedo di risalire sull'aereo che dal Brasile ci porta alle nostre latitudini, perché come detto parleremo sì di calcio femminile, ma parleremo di calcio femminile nostro, nostrano, e per farlo abbiamo come sempre un ospite, un super ospite che presento, è Stefano Bulfaro, che è nient'altro che il responsabile tecnico del calcio dell'Elite femminile.
Buongiorno a tutti, sono Stefano Bulfaro, io mi occupo della formazione in Ticino per quel che riguarda le giocatrici che entrano a far parte del calcio d'élite. È chiaro che queste parole di Marta si rispecchiano un pochettino anche nel nostro movimento. Siamo comunque un cantone che è partito più tardi rispetto ai cantoni della Svizzera interna, lo sviluppo del calcio femminile è cominciato più tardi. Al momento stiamo recuperando su alcuni frangenti diciamo questo gap, però comunque c'è ancora una differenza a livello numerico, a livello di visualizzazione e anche per quel che riguarda proprio il concetto del calcio femminile e l'idea che le ragazze possano giocare a calcio.
Sì, dici bene. Per entrare ancora più nel succo, oggi abbiamo deciso di fare questa puntata perché i più fortunati avranno, beh dai, ora di martedì, diciamo noi stiamo registrando venerdì, ma ora di martedì tutti avranno ricevuto la nuova edizione di Rivista Corner, e c'è appunto un articolo su due ragazze, Giorgia e Alice, che sono state selezionate per andare nel centro di preformazione della Nazionale a Vienna, e quindi abbiamo deciso di invitare Stefano per discutere un po' di questo. E magari direi che possiamo subito partire con un contributo che poi rilancio la palla al nostro ospite.
Io ho avuto strapaura perché tipo tutte erano lì a palleggiare, a fare il giro del mondo, poi c'ero io e un'altra mia amica che non sapevano fare niente. Quindi,
per me io ho pensato, oddio, con qualcuna di queste, ce n'erano alcune molto molto alte, io avevo paura anche, non solo tecnicamente perché erano tutte forti, ma anche andare nei contrasti, nelle partite, così avevo un po' di timore, però comunque giocare con i ragazzi ci dà una mano anche in questo, perché sono più fisico di noi, quindi
tolgono anche un po' questa paura.
Magari a molti farà specie sentire questa parola, nel senso che giocano coi maschi. Chiedo magari ancora a Stefano di spiegare un po' come funziona per loro il loro campionato, con chi giocano e come si è raggiunto comunque questo obiettivo, perché portare due ragazze a Bien non è sicuramente una cosa da poco.
Abbiamo un'organizzazione che si basa, diciamo, in parallelo su due strutture. Abbiamo, diciamo, quelle ragazze che fanno un percorso all'interno del calcio maschile, magari cominciano anche nella propria società di paese in una scuola calcio maschile e proseguono questo percorso all'interno del calcio maschile fino a quando le loro necessità o, diciamo, il loro percorso gli domanda magari un passaggio nel calcio femminile. E in parallelo abbiamo anche sviluppato quello che è il calcio femminile d'élite, dove le ragazze possono entrare prima all'interno del calcio femminile e fare una formazione di qualità. Queste due ragazze, Giorgia e Alice, che conosco ormai da 5-6 anni, loro hanno fatto un percorso all'interno del calcio maschile di base e al momento giocano all'interno delle Futeco Mendrisiotto, che sono gestite dal Team Ticino, quindi dal calcio d'élite maschile. In collaborazione, in parallelo con col Team Ticino, abbiamo l'associazione del quale io sono responsabile tecnico, l'associazione calcio femminile Ticino, che sviluppa anche il calcio di formazione femminile. E loro possono un pochettino giostrarsi all'interno di queste due entità. Giocano e si allenano all'interno del Team Ticino maschile, alle volte fanno delle attività con la parte femminile, in maniera che apprendono un pochettino i due mondi, perché poi dopo in futuro il loro futuro sarà chiaramente calcio femminile. Per quel che riguarda le difficoltà che hanno espresso, è una problematica che riscontro spesso a livello femminile, è un po' legata all'autostima o al sentirsi adatta alla situazione, perché loro due sono comunque due giocatrici di grande qualità e comunque li si sente parlare come se non si sentissero sempre adeguate alla situazione. In realtà però in fin dei conti loro sono adeguate, riescono a stare dietro alle difficoltà anche fisiche. È chiaro che quando hanno fatto questi test a livello nazionale, la scelta delle giocatrici oltre Gottardo è molto più grande e quindi a volte si finisce per scegliere anche quelle giocatrici che magari fisicamente sono più grandi, perché in quel momento sono più efficaci, e quindi loro magari si sono trovate di fronte a delle giocatrici nettamente più grosse rispetto a loro, fisicamente magari più sviluppate. Però in fin dei conti poi la scelta a questa età non viene fatta principalmente su questo aspetto qui, e in realtà appunto poi loro sono state scelte all'interno del centro di performazione tra 12-14 giocatrici nate nel 2008.
Sì, poi penso comunque anche il fattore di adattamento, perché se non sbaglio inizialmente erano 90 ragazze, tante probabilmente venivano da oltre Gottardo, quindi se vuoi erano già lì, magari anche difficoltà con la lingua, mentre le nostre due arrivano là un po' spaesate, comunque dopo un viaggio anche non indifferente. Penso che anche questo fattore non sia assolutamente da dimenticare per due ticinesi così.
Sì, diciamo che in questi anni siamo progrediti sotto questo aspetto, perché quando abbiamo cominciato questo test su 90 ragazze noi abbiamo inviato 6 giocatrici ticinesi, quindi in realtà loro comunque si sono trovati all'interno di un gruppo di 6 giocatrici. Poi purtroppo dovuto alla pandemia hanno dovuto dividere in 3 piccoli gruppi e quindi si sono trovati a piccoli gruppi anche le ticinesi. In passato in realtà capitava una giocatrice massimo o due giocatrici. Al momento vedo che un pochettino stiamo superando questo aspetto qui, anche di vedere un pochettino che oltre il Ticino, diciamo, la realtà è molto più grande. Ci stiamo lavorando, abbiamo giocatrici a livello dei contesti nazionali che possono dare un po' l'esempio e quindi possono essere anche dei punti di riferimento, e questo aspetto qui secondo me pian piano sta migliorando. Però è chiaro che al primo impatto la più grande difficoltà che mi espongono sempre tutte è la questione della lingua, che però in realtà è un problema che ci poniamo inizialmente ed è forse la cosa che si supera abbastanza velocemente. Vedo che loro hanno facilità poi a trovare compagne con le quali provano a parlare in francese magari, che è un po' più facile, o compagne che comunque parlano l'italiano con le quali si scambiano, e alla fine della giornata tornano sempre indietro con comunque un arricchimento anche dal fatto che conosco compagne diverse che hanno una realtà diversa, che parlano lingue diverse ma che si mettono comunque in gioco per magari venirci incontro o darci una mano. Quindi questo aspetto qui io cerco sempre di viverlo come un aspetto positivo piuttosto che una difficoltà.
Sì, io ad esempio nel testo che ho scritto ho ribadito più volte che penso che questa sia un'esperienza che mai dimenticheranno e che veramente cambia la vita, perché ti cambia totalmente le routine routine di cui sei abituata. E non so, volevo chiedere magari a Giorgia se lei si rivede dodicenne prendere e partire per andare oltre Gottardo a vivere un'esperienza così, cosa ne pensa lei ad esempio?
Se penso quando avevo 12 anni sicuramente non sarei mai partita valigia in mano per Bien, lontano da casa, lontano dalla lingua, quindi grande rispetto per la loro intraprendenza. E leggendo anche la tua intervista ho visto che sono molto vogliose, non hanno paura di intraprendere questo nuovo percorso che sicuramente le farà crescere non solo come calciatrici ma come ben dicevi anche come persona, la lingua e non solo, perciò appunto grande rispetto e speriamo che possano sfondare come dicono loro in nazionale o nel Barcellona.
Sì, esatto, perché abbiamo parlato anche un po' dei loro sogni futuri. Magari a Stefano chiedo ancora di inquadrarci un po' meglio queste due calciatrici, perché loro dicevano, se non sbaglio Alice mi diceva, io mi ispiro molto a Lukaku, mentre Alice si sentiva più un classico numero 10, una fantasista, e entrambe poi avevano questo amore verso De Bruyne. Se puoi un po' dirci quali sono le loro caratteristiche, in cosa, se vuoi, dovranno specializzarsi, nel senso una sarà un attaccante fatta e finita, quell'altra magari un po' più fantasiosa.
Sì, è sempre difficile e forse anche ancora un po' presto diciamo incanalizzare le giocatrici in un ruolo specifico, perché al momento loro devono comunque fare una formazione che sia più generale e soprattutto poi vedere quale potrà essere il loro, diciamo, la loro prospettiva futura a livello nazionale o eventualmente internazionale, dove veramente si richiede un salto di qualità. È vero che Alice al momento si sta, diciamo, specializzando principalmente sul ruolo offensivo e di attaccante, lei comunque ha una buona fisicità, ha comunque una grande determinazione, diciamo, verso la conclusione, finalizza le azioni con capacità e qualità, quindi è un po' una qualità che non è evidente da trovare spesso nel calcio femminile, e secondo me questo è l'aspetto sul quale deve proprio insistere e far diventare la sua forza, e questo chiaramente rispecchia un pochettino più le giocatrici offensive o gli attaccanti. Giorgia invece è un po' più una giocatrice da interno centrocampo, ha una buona visione di gioco, ha comunque una tecnica molto positiva, quindi la vedrei un pochettino un po' più sotto questo aspetto qui, è una giocatrice gestionale che dà i tempi alla squadra, che vede il gioco e gestisce un pochettino come la squadra si può muovere in fase offensiva. Al momento le incanalizzerei soprattutto sotto questo aspetto qui e lavorerei principalmente sotto questo aspetto. Poi chiaramente bisognerà vedere come evolveranno fisicamente, come evolveranno mentalmente e anche tecnicamente per incanalizzarle su un ruolo vero e specifico.
Sì, quindi è ancora presto comunque, perché come dici te siamo proprio nel pieno della fase in cui si può fare tutto. Io mi ricordo quando avevo 12 anni che vabbè, attaccante non mi mettevano tanto, anche se io speravo sempre di finire a fare il bomber, però alla fine i ruoli si giravano molto. È anche vero che alla fine, entrando in un percorso così d'elite, probabilmente si cerca già di vedere dove può arrivare una giocatrice. Per abbandonare questo discorso, ma restando ovviamente nel movimento ticinese, chiedo magari a Giorgia di farci una sorta di panoramica di com'è il movimento calcistico ticinese femminile allo stato attuale. Parlavamo prima un attimo nel backstage, io mi ricordo ad esempio qualche anno fa l'attenzione verso il calcio femminile in Ticino era aumentata anche abbastanza in maniera significativa, penso soprattutto grazie al Lugano femminile che a livello svizzero stava ottenendo risultati degni di nota. Poi sappiamo che è successo con le calciatrici statunitense, diciamo che forse adesso il testimone di squadra trainante, anche se ricordiamo che comunque il Lugano è la squadra d'elite in Ticino, è passato forse a delle squadre regionali, penso al Balerna, penso al Gambarogno che stanno anche loro ottenendo grandi risultati. Chiedo magari a Giorgia di parlarci di questo e se è d'accordo con la mia analisi.
Sì, assolutamente, diciamo che il calcio femminile circola a più velocità nelle differenti parti del pianeta, si può pensare all'America o meglio alle Americhe, che sono un mondo a sé stante ed eccellono in questa disciplina ormai da tempo immemore. Penso alla prima edizione dei mondiali in cui appunto le americane si laurearono campionesse grazie soprattutto a una certa Mia Hamm. In Europa c'è la Francia, la Germania che stanno ottenendo grandi risultati perché hanno investito da tanto tempo. In Svizzera e in Ticino, come ben diceva il nostro ospite, si è iniziato da poco tempo ad investire in maniera assidua e puntuale sul movimento femminile. Siamo una via di mezzo fra le Americhe e i paesi calcisticamente parlando più sviluppati a livello europeo. Si è infatti iniziato ad investire a porre un occhio di riguardo sul movimento femminile ad inizio secolo, i primi anni 2000, grazie appunto al centro formativo di Bien e all'intuizione di Franziska Schild, che poi è stata continuata da Tatiana Enni.
E quindi i risultati cominciano a intravedersi adesso. Come dicevi bene, se qualche anno
fa si pensava a Lugano, che è andato anche in finale di Coppa, vicinissimo a vincere anche il campionato svizzero. Adesso ci sono realtà tra virgolette più piccole, se penso al Gambarogno non è così tanto piccola perché ha tutto il settore giovanile e femminile, e a Balerna che stanno ottenendo grandissimi risultati in Prima Lega. L'anno scorso poi il campionato è stato interrotto per via del Covid, ma il Balerna aveva vinto tutte le partite del girone di andata, era primissimo. Quest'anno sia Balerna che Gambarogno si stanno giocando la promozione in Serie B, se non quella diretta magari con lo spareggio, sono infatti in seconda e in terza posizione, davanti c'è il Winterthur, e adesso stanno giocando le ultime 5 partite, quello che si chiama il girone playoff, e l'ultima partita sarà proprio un derby a casa del Balerna tra Balerna e Gambarogno, e chissà che non possa essere da spartiacque tra la promozione magari di entrambe le squadre, magari solo di una, ma comunque sì, il panorama è vivo, ci sono altre squadre, ci sono l'Ascona, c'era purtroppo l'Arzo, da pochi giorni la notizia che si è dovuto sciogliere, ma comunque le ragazze saranno inglobate nel Balerna, quindi il movimento è vivo, bisogna fare attenzione a non perdere il treno, però ci sono questi fari che indicano la via, e quindi non sarei così pessimista sul nostro movimento.
Stefano, il faro è vivo, come dice Giorgia, ma cosa bisogna fare per far aumentare ancora, diciamo, la visibilità di questo calcio femminile? Perché anche nell'intervista con Giorgia Licia, a un certo punto Giorgia mi diceva: a me piacerebbe vedere le partite del calcio femminile, ma se ne trovano poche, e per noi sarebbe importante perché almeno possiamo ispirarci alle calciatrici di livello mondiale. Cosa si può fare per migliorare tutto questo?
Allora, per quel che riguarda a livello svizzero, l'AFF comunque sta facendo dei grandi sforzi per far sì che la Lega Nazionale A, la Swiss Women's Football League, sia sempre più mediatizzata. In realtà appunto le partite sono tutte comunque filmate e inviate via streaming, chiaramente bisogna ancora fare un bel salto di qualità in questo senso. È chiaro che è difficile sviluppare un po' tutto perché abbiamo le realtà d'elite che hanno delle necessità, poi abbiamo il calcio di base o amatoriale che ha altre necessità, quindi non è così evidente poter mediatizzare tutto. Al momento, diciamo, il focus è stato messo chiaramente sulla Serie A, e questa in linea di massima sta pian piano sviluppando questo aspetto di mediatizzazione, però è chiaro che c'è bisogno molto di più. Adesso il mondo comunque anche del live si sta evolvendo, stanno aumentando comunque le possibilità e anche i mezzi per riuscire a rendere tutto più visibile, e credo che in questo senso possiamo fare un salto ulteriore. Noi stessi anche col programma di formazione riusciamo adesso a filmare le partite, a metterle in live, e quindi io credo che stiamo facendo un passo avanti sotto questo aspetto.
E passi avanti se ne fanno, e allora adesso dobbiamo toccare quell'argomento che di solito agli addetti ai lavori non piace tanto, però un po' di sana polemica o discussione bisogna farla, perché spesso si legge sui portali o un po' ovunque che magari bisognerebbe adattare le regole del calcio o le misure del campo, delle porte, alle ragazze, perché si dice le ragazze non hanno la stessa fisicità, non hanno la stessa forza degli uomini. Secondo voi, magari chiedo prima a Giorgia, questa può essere la soluzione per aumentare magari lo spettacolo del calcio femminile? Penso soprattutto in ottica di diffusione, di attirare più persone possibili a vederlo, e quindi rendere il movimento più vicino a come funziona il calcio maschile, quindi più sponsor, più spettatori negli stadi.
No, secondo me queste non sono le soluzioni più adeguate per rendere il calcio femminile più spettacolare e ad avvicinare ed interessare il pubblico a questa disciplina. Mi ricordo infatti della semifinale del mondiale del 2011 che vedeva apposta, guarda un po', la formazione di Marta, quindi il Brasile e gli Stati Uniti. La partita terminò ai rigori e la serie fu impressionante e molto entusiasmante, poiché fra i pali della porta statunitense c'era una certa Oxolo, un vero e proprio peperino sia fuori che dentro dal campo. Ma andate a vedervi i video su YouTube della sua serie, è stata una serie veramente di grande livello, una tecnica sopraffine che secondo me non sfigurerebbe con molti portieri in ambito maschile. Senza poi dimenticare che man mano che l'etichetta di atleta è andata più crescendo nel mondo, quindi si è accantonato il dilettantismo, si è visto un aumento di velocità e di intensità nelle partite, il livello si è equilibrato ma verso l'alto. Penso a una Toby Need che ha una tecnica sopraffina, delle finte impressionanti, una Lucy Bronze che è reduce dal trofeo di miglior calciatrice europea, senza poi dimenticare
citare tutte le americane, anche le svizzere, perché Anna Lara Dieckmann è stata sicuramente una grande calciatrice, e l'elenco potrebbe continuare fino a domani mattina. Quindi ci sono bisogno di queste riduzioni di dimensioni di porte o campo per renderlo più spettacolare. Secondo me è più una questione del fatto che il calcio femminile è molto giovane come sport, ha tra virgolette 100 anni ufficialmente, quindi come quello maschile ha bisogno ancora di evolvere, di crescere. Le possibilità ci sono, gli sponsor stanno lentamente affidandosi maggiormente a questa disciplina, quindi c'è un po' di interesse da parte della società. È vero, si può fare sempre di più, ma secondo me è anche una questione di professionalismo, e quindi le ragazze devono concentrarsi totalmente su questo e non fare un altro lavoro, specialmente in Svizzera, in Italia. È vero, in Germania, in Francia ci sono adesso le ragazze che fanno solo quello, però appunto per crescere c'è bisogno di concentrarsi solo su quello. Ci sono bisogno anche delle infrastrutture, dei mezzi finanziari che possano supportare un settore giovanile. Adesso appunto, se dicevo prima, del Gambarogno che sta lavorando bene, ce ne vorrebbero molti di più, anche perché il calcio è la portata di tutti, ogni bambina può prendersi delle scarpine, un pallone, tirare 4 calci, quindi le società man mano che fioriscono possono permettere alle giovani di avvicinarsi a questa disciplina, e poi magari anche un po' di apertura mentale. È vero, è una questione culturale, perché appunto come dicevo prima in America sono anche più ben viste del maschile. Le possibilità ci sono, però magari anche da parte dei genitori, se una bambina vuole cominciare a fare calcio, non dirle no, non è uno sport per te, come vale lo stesso discorso per un ragazzo che vuole cominciare a fare pattinaggio. Non è che ci sono le categorie, questo maschile, questo femminile, ma appunto distruggere un po' queste concezioni, e man mano con il calcio giocato le ragazze stanno sconfiggendo i pregiudizi, e quindi secondo me lentamente anche lo spettacolo crescerà. Chiaro, lo spettacolo è un conto, poi non bisogna andare nel puro materialismo e business di quello maschile, che adesso sono diventati fin troppo esagerati. Se penso nel contratto di Neymar del 2017 col PSG, quasi 44 milioni, a quei tempi equivaleva quasi 1700 contratti di giocatrici che giocano nei maggiori campionati del mondo, quindi queste cose sono sproporzionate. Ma in tanti altri sport le ragazze e i ragazzi, come penso al ciclismo, sono sottopagati, quindi il calcio maschile è un mondo sé stante, e secondo me quello femminile non deve ambire a copiarlo, e anche chi che lo guarda non deve pensare che il calcio femminile è uguale a quello maschile, sono due mondi completamente differenti, bisogna fare distinzioni. Magari quello femminile è più sulla tecnica che sulla forza fisica, la velocità, e quindi appunto se uno ama lo sport lo ama sia al femminile che al maschile, poi dopo uno è libero di piacerli o non piacerli. A me per esempio i mondiali maschili del 2018 poche partite sono piaciute, 2-3, le altre mi sono sembrate noiose. Anche quello femminile 2-3 mi sono piaciute, le altre mi sono state noiose, quindi non è una questione di sesso, ecco.
Stefano, tu cosa ne pensi di queste voci che dicono cambiamo le misure del campo, facciamo le porte più piccole? Tanti portano l'esempio o della pallavolo, in cui la rete in campo femminile è più bassa, oppure, e poi altri rispondono sì, però nel basket resta alla stessa altezza, e loro controbattono ancora sì, però la palla è più piccola per la questione delle mani, che sono più piccole delle donne. Tu cosa ne pensi e cosa vuoi rispondere a chi dice no, per rendere il calcio femminile più spettacolare dobbiamo cambiare queste cose?
Io sono pienamente d'accordo con Giorgia, mi è piaciuto molto il suo intervento. Trovo che alla fine la cosa importante non è modificare le dimensioni del campo, ma è semplicemente avere l'ottica per dire che il calcio femminile ha comunque delle caratteristiche diverse. Se riprendo il tuo esempio sulla pallavolo, io quando la guardo, al di là della rete più bassa o più alta, semplicemente so che il calcio, la pallavolo maschile è più fisica, quindi la velocità anche delle azioni e la forza dei tiri è di un certo tipo. Al contrario, quando guardo quello femminile, vedo altre cose, vedo una tecnica diversa, vedo un lavoro più sulla precisione o altri aspetti che ritengo che sono primordiali nella parte femminile. E nel calcio è un po' la stessa cosa, bisogna vederlo con un'ottica diversa, e per svilupparlo secondo me non tanto concentrarsi su dimensioni del campo o adattamenti rispetto al calcio maschile, ma bisogna strutturarlo, perché solamente grazie al professionalismo, come ha detto bene prima Giorgia, e anche a delle strutture di qualità che fanno la differenza già oggi, perché noi parliamo delle società che stanno progredendo, che riescono ad avvicinarsi al calcio d'élite, ma in realtà c'è ancora un abisso tra quello che è la Serie A e le leghe amatoriali, e quella è la grande differenza che fa sì che un tipo di calcio è mediatizzato oppure no. Quindi io mi concentrerei proprio sul fatto di investire sul fatto di migliorare la qualità delle atlete, dando professionalismo, strutturando, dando le possibilità, i mezzi per riuscire proprio a incrementare la qualità individuale e collettiva della giornata. giocatrice. Quello secondo me già potrà far sì che l'interesse verso questo sport a livello visivo aumenti.
Quindi mi pare di capire che più o meno sostenete la tesi, non mischiamo le due cose, il calcio maschile è una cosa, il calcio femminile è un'altra. E allora vi chiedo, Mino Raiola che diventa agente di Barbara Bonansea, che segno è? Un segno positivo nel senso il calcio femminile sta emergendo sempre di più o è mera speculazione di questo agente che se ne possono dire tutte quelle che si vogliono, però nel suo lavoro è tra i numeri uno del panorama mondiale? Cosa ne pensate? Vai magari tu, Giorgio.
Beh, sicuramente può piacere o non piacere, ma Raiola è un bisogno. Nel suo mestiere ci sa fare, quindi questo per lui è un grande colpaccio.
Barbara Buonsea è sicuramente una grande calciatrice, non a caso l'anno scorso è stata eletta nella miglior 11 della FIFA. Nonostante il campionato italiano sia in crescita, probabilmente le va un po' stretto.
Lei merita tutt'altri palcoscenici e si vocifera che l'anno prossimo potrebbe accasarsi a Lione, sicuramente una squadra che confaccia al suo livello, perciò Raiola ha sfruttato questo, diciamo, questa opportunità per immettersi anche nel calcio femminile e chissà, magari fare da traino per altri. È vero che molte calciatrici sono già rappresentate da agenti, non magari con la stessa nomea di Raiola, però comunque c'è già un business anche in questo settore. Magari Raiola ha utilizzato anche il calcio femminile per, tra virgolette, ripulirsi un po' la sua brutta nomea, se possiamo dire così, con le vicende di Donnarumma eccetera, e pulirsi un po' la sua immagine, però chiaramente questo può fare solo che bene, se ne parlerà sempre di più e quindi è un lato positivo. Dopo bisognerà vedere se il contratto che Ricciara Buransea e se i prossimi passi saranno fruttuosi per lei e non sarà solo un fuoco fatuo.
Io penso che sia un win-win, nel senso Raiola lo conosciamo tutti, non fa le cose per niente, quindi se l'ha fatto ha sicuramente il suo tornaconto, ma forse come giusto che sia, lui fa gli interessi delle giocatrici, tutti gli danno contro, però tutti i suoi giocatori, chi è nella sua scuderia, alla fine ne parlano sempre bene perché riesce sempre a strappare il massimo per ogni calciatore, quindi sicuramente sarà la stessa cosa per lei. Prima di sentire magari l'opinione di Stefano, che lascio momentaneamente in panchina, vi faccio sentire un secondo audio. Ne abbiamo parlato prima del Balerna femminile, ce l'ha mandato il nostro amico Andrea Donini, che per me sarà sempre il cap visto il passato che abbiamo fatto insieme giocando, e niente, vi faccio ascoltare questo audio.
Beh, io dico che l'approdo di un procuratore nel mondo del calcio femminile potrebbe essere una cosa positiva per la pubblicità del movimento e in generale per il movimento, benché sia fatto con l'intenzione di difendere gli interessi delle giocatrici o della giocatrice in questione. Sappiamo tutti che il procuratore in questione è molto, come posso dire, centrato anche su se stesso, e non vorrei che sia una mossa pubblicitaria per tirare anche acqua e soprattutto acqua al suo mulino. Però speriamo nella buona fede della persona in questione e pensiamo che l'abbia fatto con l'intenzione di aiutare il movimento.
Stefano, quindi più pubblicità per se stesso o vero interesse nel promuovere il calcio femminile?
Questo io non posso saperlo con certezza, chiaramente. Il dato di fatto è che comunque il fatto di parlarne, comunque di associare il suo nome a una giocatrice, fa sì che si parli di calcio femminile, fa sì che comunque potrebbe essere un primo esempio per lanciare magari l'idea ad altri procuratori, per far sì che magari le giocatrici di conseguenza possono avere più opportunità e magari anche avere avvicinarsi più possibile a quello che è il calcio maschile per quel che riguarda i contratti. Quindi io sono dell'opinione che, indipendentemente da quello che possono essere gli interessi magari anche personali di un procuratore, questa cosa può muovere comunque acque positive, in maniera che è un primo esempio per poi dopo magari lanciarne altri.
Benissimo, io direi che siamo giunti in conclusione di questa puntata. Vedo scorrere i minuti, quindi ci siamo. Io vi ringrazio per essere stati presenti in questa puntata, ringrazio Stefano per la disponibilità, ringrazio Giorgio per la sua sempre puntuale i suoi puntuali e precisi contributi, e auguro a tutti un ottimo prosieguo di settimana. Ciao a tutti.
Grazie a te Fabio, io mi congedo ricordando che appunto ci sarà il derby tra Balerna e Gambarogno da non perdere, perché sicuramente queste ragazze meritano il nostro rispetto, meritano grandi palcoscenici, e poi tra qualche settimana la finale di Champions League League tra Barcellona e il PSG, dove ci sarà la nostra Ramona Bachmann, quindi non perdete questi appuntamenti. Buonasera a tutti.
Grazie mille anche da parte mia, vi auguro di proseguire il cammino legato al calcio femminile e di seguirlo sempre, sempre più anche in ottica ticinese, che sta sicuramente evolvendo e si sta sviluppando, e voilà, spero in una continua progressione. Buona serata e buona giornata a tutti.